Miam. Storie e racconti attorno al cibo.
Ma Fabio, cos'è quel sacchetto? Sono patate?
Ma no, Andrea, ti ho detto che parlavamo dei topinambur. Dei topinambur, ho anche già sbagliato subito.
Subito, beh.
Quindi questa sapida gag che volevamo fare ai nostri ascoltatori è già andata malissimo.
È già andata malissimo, va bene, dai.
Ciao a tutti, io sono Fabio.
Ciao, sono Andrea, bentornati su Unica Radio, su Gnam Gnam.
Sì, oggi parleremo dei topinambur, uno stranissimo ortaggio con delle strane proprietà che racconteremo. Parleremo e ci incuriosiremo di cosa succede, che cosa è successo nel dietro le quinte del congresso di Vienna, la famosa restaurazione, perché molto accade nelle cucine e nelle tavole, e quindi è interessante perché possiamo dare uno spaccato di quello che era la cucina e la gastronomia in quel periodo, cioè nell'inizio dell'Ottocento, in tutta Europa alla fine.
Benissimo, e il terzo ed ultimo argomento sarà la Nutella.
Sì, infatti scendi quel cucchiaio che hai in mano, perché il barattolo lo apriamo alla fine.
Durante le pause ci mangiamo un po' di Nutella.
Faremo così, parleremo tutto impastato in ogni
ingresso. Non vi preoccupate, avremo la Nutella in bocca.
Allora, diamo i contatti di Unica Radio. I contatti sono unicaradio.it, dove ci potete ascoltare in streaming.
Poi c'è la radio digitale
in DAB Plus, e quindi Unica Radio è stata la prima radio qua in Sardegna a essere sulla radio digitale. E inoltre potrete comodamente ascoltarci quando volete sulle piattaforme di podcast, che sono Spotify e Google Podcast. E ora possiamo dire?
Che ci possono ascoltare anche scaricando l'app della radio.
Assolutamente sì. E ora tacca la musica?
Via!
Tacca la musica?
Via!
Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio,
detto che non sono quel sacchettino lì, non sono patate, ma raccontami un po' la storia.
Allora, questo sacchettino sono topinambur. Sono, ora li trovi abbastanza frequentemente anche nei normali supermercati, ma è una cosa recente, cioè degli ultimi anni. È un tubero in realtà che si può mangiare o cotto o a crudo, e diciamo, anche se io e te odiamo la definizione di superfood,
può essere un superfood.
Facciamo un'eccezione per quanto riguarda il topinambur, perché ha delle proprietà così particolari che lo rendono davvero un superfood. Raccontiamo un po'.
Raccontiamo.
È un ortaggio con particolari proprietà perché ha innanzitutto un alto contenuto di inulina. Guarda quanto ho studiato.
Spieghiamo cos'è questa.
Allora, tecnicamente lo devo leggere, è un polimero glucidico a catena lunga, cioè una fibra in realtà. E quindi tecnicamente il topinambur non è digeribile, perché essendo fibra è come mangiare la corteccia di un albero. Quindi in realtà arriva la mappazza sullo stomaco la riesce a digerire.
Però le fibre fanno bene.
Le fibre fanno bene, ma in realtà questo strano ortaggio ha una proprietà che non viene digerito nello stomaco, bensì nell'intestino, cioè a livello più basso. Perché viene, diciamo, l'inulina viene digerito grazie all'opera della microflora batterica, e quindi l'inulina alimenta questi batteri che si trovano nell'intestino, e quindi fa bene anche alla nostra flora batterica. Quindi è un raro ortaggio che, come uno yogurt, fa bene a un livello più basso. Vabbè, è diuretico, aiuta la secrezione biliare, ma la cosa più importante, oltre che essere ricco di sali minerali come potassio, magnesio, fosforo, ferro, selenio, zinco, eccetera eccetera, la sua proprietà principale è la capacità di stabilizzare la concentrazione del glucosio nel sangue, che rende quindi il topinambur un alimento idoneo per i diabetici di tipo 2, ovviamente, quelli che lo vengono nell'età, non originariamente. Però è una bella proprietà questa.
Beh, sì,
perché consente appunto di tenere sotto controllo i livelli di glucosio nel sangue. Questa proprietà, tra l'altro, è ancora in fase di studio, perché non si è capito bene come funzioni, però è già stata verificata. Quindi oggi possiamo dire, senza dire le solite fake news, che per il topinambur effettivamente questa proprietà esiste.
Ecco, ti faccio una piccola domanda: ma questo nome da dove deriva?
Il nome è interessante, perché il nome nasce da un errore, in realtà. È il nome di una popolazione brasiliana, perché all'inizio in Europa si riteneva che questo tubero, che arrivava dalle Americhe, provenisse dal Brasile, e quindi gli era stato dato il nome di una tribù brasiliana. In inglese pensa che si chiama, un nome stranissimo, si chiama Jerusalem Artichoke, cioè carciofo di Gerusalemme. E uno dice: che cavolo c'entra la Terra Santa con questo tubero che è di origine nordamericana, di origine canadese, no?
E infatti viene detta anche la patata del Canada.
Esattamente. In realtà la città biblica non c'entra niente, ma il nuovo mondo nel 1500 veniva anche chiamata la Nuova Gerusalemme, ecco perché si chiama carciofo di Gerusalemme.
Anche perché cucinato e cotto a gusto di carciofo.
Sì, la cosa vera è che mangiato a crudo si può mangiare in due modi: mangiato a crudo mantiene molte delle sue proprietà, tra cui sali minerali, le vitamine, e si fa tagliato sottile, si condisce con olio, sale, aceto, come fare un'insalata, ed è buono, è molto fresco, di gusto. L'ho provato la settimana scorsa. Quindi noi ai nostri ascoltatori non raccontiamo cose che non proviamo.
Lo hai testato?
L'ho testato, diciamo. È molto fresco, si scende bene, come si direbbe in Sardegna.
E lo trovi nel banco frigo?
Lo trovi nei banchi degli ortaggi, di supermercati, di tutti i supermercati qua in Sardegna, ormai lo trovi ovunque. E invece cotto cambia gusto, prende proprio il gusto del cuore del carciofo. Quindi si può fare benissimo trifolato con prezzemolo e aglio, e si fa saltare in padella, si può non togliere la buccia, ha una lieve buccia sottile, la vedi questa buccia marroncina, no? Questa qua basta sfregarla con
sotto l'acqua
e diciamo il topinambur è pronto cotto.
Anche a morsi, diremmo.
Sì, anche a morsi così, senza problemi. Direi che questo era quello che potevamo raccontare ora del topinambur. Ci sentiamo un po' di musica e ritorniamo.
E noi andiamo a comprarci il topinambur.
Is it 'cause I'm cool? Why you dress like me? Is it honesty? Are you just a fool? Is it 'cause I'm cool? Why the school kids laugh? 'Cause the papers got it wrong again. Is it 'cause I'm cool? Take a piece of me.
Is it 'cause I'm fly? 'Cause I said what I said. è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2019!
Ma chi ha parlato?
Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB Plus. E sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto.
È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB Plus, il suono perfetto. Dal 2019
in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB.
Anche questa emittente è in Digital Radio.
Unica Radio.
If you change your mind,
take a chance
on the first in line.
Take a chance, take a chance,
honey, I'm still free.
Take a chance,
take a chance on me.
Take a chance, take a chance, take a chance.
If you need me, let me know. Gonna be around.
Take a chance, take a chance, take a chance.
If you got no place to go,
take a chance, take a chance, take a chance, chance, take a chance, take a chance.
If you're all alone.
Bertolt Brecht, Andrea, che Cesare sconfisse i Galli, ma non aveva con sé nemmeno un cuoco. Ovviamente lui che cosa voleva dirci? Voleva dirci la retorica della grande storia, no? Solo si riconoscono soltanto i grandi nomi della storia, ma in realtà dietro chissà quanta gente c'era a lavorare nelle retrovie, compreso i cuochi.
La storia è sempre dei grandi, no?
Sì.
Fanno i grandi.
Però poi, in realtà, chi poi maneggia sono la umile gente.
Dietro c'era la truppa.
Nello spirito di Gnagnam ci chiediamo cosa avvenne nelle quinte del congresso di Vienna del 1814, passata alla storia come la Restaurazione. Questo ci consente di avere uno spaccato sugli usi e costumi dell'Europa e dell'Italia, che non esisteva prima dei moti risorgimentali. Insomma, ci siamo chiesti: ma che mangiarono i rappresentanti di tutte le nazioni durante i giorni e i mesi del congresso di Vienna?
Perché durante il congresso di Vienna, cioè, sappiamo quello che è successo, quello che ha partorito il congresso di Vienna, però
le trasse che c'erano dietro non le conosciamo.
Adesso Gnam Gnam indagherà proprio su cosa
Allora, ora devo fare, dobbiamo fare un piccolo riassunto storico tipo Bignami, che potrebbe essere un momento.
Quark,
ok. Chiediamo a Carlo, salutiamo Carlo, il nostro regista, che non lo salutiamo mai.
Ciao Carlo.
Carlo, qui momento Quark.
Momento Quark, qua ci vorrebbe un sottofondo adatto.
Allora, nel 1813 Napoleone prende una bella sussa perché perde la battaglia di Lipsia. Cambia la storia dell'Europa perché lui viene esiliato all'isola d'Elba e svaniscono molto velocemente tutti i confini che erano stati generati dalle conquiste delle guerre napoleoniche. E allora le nazioni vincitrici, che sono, ricordiamolo, Austria, Inghilterra, Russia e Prussia, decidono di riunirsi a Vienna per risistemare il governo del vecchio continente, seguendo quello che è così detto il principio di legittimità, cioè chi era legittimo ad governare una zona torna a governare quella zona, come prima della rivoluzione francese addirittura.
Esatto.
Quindi si fa un salto indietro, back not to the future ma back, back to the past, si ritorna al 1700, l'Europa sprofonda direttamente nel 1700.
No, qua, momento professor Bettio, momento di storia.
Era il ritorno di quello che da lì in poi si chiamerà l'ancien regime. Poi le cose non andarono come previste, questo lo sappiamo tutti. La Francia però, che è presente in questo consesso mondiale, era nei panni dell'imputato, non del vincitore.
Del perdente.
E
però
aveva mandato a rappresentare la nazione al convegno un ministro, il ministro Talleyrand. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord.
Notare la pronuncia.
Perfetta, proprio francese.
No, è francese di Parigi questo.
Un uomo intelligentissimo, un grande stratega, un diplomatico, un opportunista. Veniva infatti chiamato il camaleonte. Il padrone di casa era l'imperatore Francesco I, ma i veri direttori d'orchestra furono il ministro prussiano, Metternich, e inaspettatamente il francese Talleyrand. Talleyrand partì svantaggiato perché rappresentava appunto una nazione perdente, ma guadagnò i favori di tutti tramite diplomazia e intrecci che riuscì a fare proprio attorno ai tavoli da pranzo e nelle cucine. Il principe Charles de Ligne ci dice in una missiva che scriveva proprio a Talleyrand: il congresso non lavora, danza. Pensa quante feste si fecero in quel periodo.
Pensa al destino dell'Europa in mano a questi che erano lì a danzare e a fare chissà cosa.
Rimane famosa proprio per feste e banchetti. Talleyrand influenza le discussioni di tutti i partecipanti e porta acqua ovviamente al mulino francese. Pensa che porta con sé il più grande cuoco dell'epoca, che era tale Antonin Crème, e fa lui preparare i pranzi, governa le cucine, perché Talleyrand tutte le mattine scendeva nelle cucine per preparare assieme al cuoco il menù del giorno. Ma con l'occasione chiacchierava anche con i camerieri, era un uomo molto alla mano con i camerieri, con la servitù,
per informarsi, diceva quello cosa gli
che
piace?
Cosa ha detto e poi che cosa ha detto? Per capire che cosa era successo nei tavoli del congresso di Vienna la sera prima. Quindi loro inaspettatamente, senza saperlo, erano delle specie di spie, cioè la servitù veniva usata per spiare.
Cimici ante litteram.
Prima di partire per un lungo viaggio devi portare con te la voglia di non tornare più, di non essere sincera, pensa che ti tradisci solo tu. Prima di partire per un lungo viaggio porta con te la voglia di non tornare più, prima di non essere d'accordo prova ad ascoltare un po' di più. Prima di non essere da sola prova a pensare se stai bene tu. Prima di pretendere qualcosa prova a pensare a quello che partire per un lungo viaggio. Porta con te la voglia di adattarti prima di pretendere l'orgasmo. Prova solo ad amarti prima di non essere sincera. Pensa che ti tradisci solo tu. Prima di pretendere qualcosa, prova a pensare a quello che dai tu. Pretendere qualcosa,
prima di pretendere qualcosa,
prova a pensare a quello che dai tu.
Rappresentante Emiliano presentò, quindi propose un formaggio come migliore d'Europa. Qual era questo formaggio?
Io penserei il parmigiano reggiano.
Invece inaspettatamente sto tizio portò un formaggio lombardo, lo stracchino, che ora no. Io adoro lo stracchino, però vabbè. Per la cronaca, indovina chi vinse?
Era il francese.
Il francese, Tavarin, vinse con il Brie, che fu diciamo proclamato il migliore formaggio d'Europa. E questo diede una notorietà pazzesca al Brie in tutta Europa, nota. Perché in realtà i lavori del congresso erano seguiti in tutta Europa. E quindi questa garetta fatta a tavola a fine cena, no? diede molto onore ai produttori di Brie francese.
Della serie Giochi senza frontiere.
Però Talleyrand faceva parte di una delle nazioni perdenti. Allora fu astuto, disse: vabbè, il brie ce l'hai francese, il formaggio, però la migliore pasticceria del mondo è austriaca,
viennese.
Un po' paraculo.
Devo dare un po' il contentino.
E quindi effettivamente è una pasticceria a base di sfoglie, di crema al burro, di panna, di frutti di bosco. Beh, era facile che vincesse.
Ma raccontami un po' della Sacher.
La Sacher, perché pensa che a breve, nel 1832, il pasticcere viennese Franz Sacher inventerà proprio per il principe Metternich una torta al cioccolato molto particolare, che fu battezzata sul campo Sacher Torte, in onore del pasticcere. E il servizio sulla tavola del convegno di Vienna qual era?
Era alla russa o alla francese?
Allora, si usavano molti buffet, quindi nei grandi servizi era chiaramente alla francese, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, perché era ancora molto di moda questo tipo di servizio a tavola, ma si fece anche qualche pranzo con servizio alla russa, quindi conseguenze di portate. Ricordiamo che il servizio alla russa fu proprio introdotto a corte dal principe russo Kourakin proprio in quegli anni, e quindi hanno già testato, che poi è quello che mangiamo, il servizio che usiamo noi italiani, primo, secondo contorno, eccetera.
Antipasto, frutta, verdura.
Posate i piatti, Andrea?
Posate i piatti.
Per l'occasione l'imperatore austriaco non badò a spese.
Erano super raffinati. Sì.
E acquistò argenti, per la Camera delle Argenterie Reali posate e stoviglie per tutti gli invitati del congresso. Pensa, 1,2 tonnellate di metallo tra vassoi, guantiere, alzate, salsiere e zuppiere. E poi il servizio Grand Vermeil, che comprendeva 40 coperti in argento dorato a caldo. Un capolavoro di oreficeria parigina e milanese che era stato destinato
per Napoleone.
Esattamente, ma Napoleone era all'isola d'Elba in vacanza e quindi passò agli Asburgo, che fecero velocemente, cancellarono gli stemmi dalle posate e dalle piatti e misero il monogramma FIA, cioè Franciscus Imperatore Austria.
Perché Napoleone era caduto un po' in disgrazia.
Sì, molto. E poi dopo ancora di più.
Esatto.
Da notare che nella corte austriaca si preferiva mangiare sempre con stoviglie di metallo, era uso così. La porcellana era usata esclusivamente per minestre o dessert.
Proprio.
È un po' fastidioso, cioè mangia tagliare la carne nel
piatto di metallo.
Vabbè, dato d'argento, secondo me si mangiavano anche l'argento, quindi. Inoltre le manifatture di Vienna sono incaricate di realizzare due serie di piatti con decorazioni floreali in omaggio a Francesco I.
Perché lui, certo, perché lui, siccome a corte dovevano, questi principi dovevano anche fare un lavoro, e lui faceva il giardiniere.
Sì, figurati, non l'avrà mai fatto, però del suo lavoro falso.
Ma che gli davano anche il reddito di cittadinanza.
E il menù del congresso di Vienna, francese, come vuole la moda del tempo. Zuppa di cetrioli olandese, crocchette di storione con tartufi, salsiccia di pesce alla Richelieu, gelatina d'anguilla con burro di gamberi, alzavola all'arancia. E questo l'ho tradotto con Google Translator, perché in realtà all'origine prova a dirne due, perché sennò ci sparano i nostri ascoltatori.
No, io
potage de cocombre à l'hollandaise, croquette de sturgeon au truffaut, boudin de poisson à la Richelieu.
No, io penso che non avrei mangiato niente.
Non c'era riso bianco.
Io l'avrei detto, scusa, due spaghetti anche al burro, guarda, tranquillo.
Però non questa roba qua.
No.
Quindi diciamo che alla fine la firma di molti trattati passò dalla cucina. Pensa che Tyler Rohn disse: quello che non possono fare i cannoni lo fa la tavola.
Ah, pensavo i cannoli.
Fanno i cannoli.
Say, don't trip off the bits that I'm gonna display. I told you I'ma hold you down until you're amazed. Give it to you till you're screaming my name. No escaping when I start. Once I'm in my own heart, there's no way I'll ring the alarm. So hold on until it's over. Do you know what you got into? Can you handle what I'm about to do? 'Cause it's about to get rough on you. I'm here for your entertainment. Oh, I bet you thought that I was soft and sweet. You thought an angel swept you off your feet. But I'm about to turn up the heat. I'm here for your entertainment. It's alright, you'll be fine, baby, I'm in control. Take the pain, take the pleasure, I'm the master of both. Close your eyes, not your mind, let me into your soul. I'ma work you till you're totally blown. No escaping when I start. Once I'm in, I own your heart. There's no way to ring the alarm. So hold on. Got into. Can you handle what I'm about to
Fabio, quella cos'è? Nutella?
È un barattolo di Nutella che ho comprato per noi due, però a fine puntata. Innanzitutto Nutella vuol dire Ferrero e io ho un dubbio grande. Dovete sapere, cari ascoltatori, che Andrea si chiama di cognome Ferrero.
Ma tu lo sai che è fin dai tempi della scuola che mi chiedono ogni volta, ma tu sei parente?
Ovviamente.
Ovviamente, no, ma io fossi parente, adesso con tutto il rispetto per Carlo, ma io questa radio me la sarei comprata.
Sarebbe Radio Nutella.
Sarebbe Radio Nutella.
Allora, era il 20 aprile del 1964 e dalle linee di produzione della Ferrero usciva proprio i primi barattoli di Nutella.
Però ci terrei a dire che io non sono parente.
Sì, cioè, ma ci credo, forse non devi nemmeno dirlo. Nutella nasce già con un intento internazionale perché il suo nome deriva da due parole: nut, che in inglese vuol dire nocciola, e ella, che è un suffisso italiano che rende la cosa un po' più orecchiabile. Però già Nutella suona anche bene per un inglese.
Se non sbaglio, la scritta è anche fatta a metà in nero e poi l'altra parte in rosso.
Sì, sì, esatto, proprio per rimarcare il fatto che sono nocciole. Oggi nel mondo Nutella significa Made in Italy quanto la Ferrari, direi. Non a caso, penso alle Poste Italiane, hanno celebrato il cinquantenario del prodotto emettendo un francobollo in suo onore, come hanno fatto per Michelangelo e Leonardo. Quindi è veramente nazione italiana. La Nutella è figlia della storia del cioccolato, che per l'Italia vuol dire Piemonte, Andrea. La storia del rapporto tra Torino e la cioccolata risale, pensa, a qualche secolo prima, quando Emanuele Filiberto, duca di Savoia, rientra a Torino, dove fonda, diciamo, la capitale del suo regno, con del cioccolato, anzi della cioccolata. All'epoca era proprio polvere che si aggiungeva a latte o acqua addirittura con zucchero, mm-hmm, ed era la tazza di cioccolata.
Ricordo mia mamma, quando facevamo le feste dei compleanni, la cioccolata era immancabile.
Era immancabile.
Era immancabile.
E la cioccolata proprio così, e Torino è la capitale della cioccolata. E pensa che verranno nel secolo dopo da tutte le parti d'Europa i maestri pasticceri a imparare come si lavora la cioccolata, come si fa la cioccolata proprio nella città di Torino, dove ancora oggi ci sono le migliori cioccolaterie, tra le migliori cioccolaterie d'Italia.
Una bella tradizione.
Vennero anche dalla vicina Svizzera numerosi pasticceri ad imparare l'arte cioccolatiera, e nel 1819 arrivò François-Louis Caillé, era un pasticcere di Corsier nel lago di Ginevra, dove a rientro da Torino fonda una sua società che esiste ancora ora, che si chiama Caillé, e mette a punto un composto morbido che gli permette di ottenere un prodotto veramente strano, la prima tavoletta di cioccolata. E nel frattempo in Europa si sperimentano un blocco imposto dalla Gran Bretagna sul continente, sempre per colpa del Napoleone di prima. Il cacao non arriva più e quindi tutti i pasticceri e tutti i cioccolatieri d'Italia si trovano nei guai.
Perché non c'era cacao.
Non c'era il cacao, non c'era la materia prima. Allora iniziano.
Ma questo cacao meraviglioso, lo sa.
Non lo sao. E iniziano quindi i pasticceri a spremersi le meningi per cercare un sostituto del cacao. E cosa trovano in Piemonte, Andrea?
Le nocciole.
La nocciola piemontese.
Che non sapevano cosa fare. Cioè
ne avevano tonnellate e quindi le tostano e le tagliano a pezzi, le buttano e le aggiungono alla cioccolata per formare dei panetti, diciamo, di cioccolata e nocciole. Ma fu opera di tale Michele Prochet che nel 1852 gli viene l'idea di ridurre veramente in polvere finissima le nocciole tostate, aggiungerle al cacao e formare un nuovo composto che lui lancia nel carnevale del 1865 e con grande idea usa come testimonial d'eccezione la maschera di Torino per eccellenza, che è Gianduia, e inventa il Gianduiotto. Quindi il primo cioccolatino che si vende singolarmente proprio in carnevale.
Ne è incartato uno ad uno.
Diciamo che a seguire la Prochet, che era la ditta che lui fonda, la pasticceria che fonda, si unisce con la Caffarelle e ancora oggi Gianduiotto vuol dire Caffarelle. It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. On the lips of your lover. Cause pink is the love you discover.
the bling on your cherry. Pink, cause you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today, it just goes with the fashion.
E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto?
Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto.
Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB Plus è in tutte le auto nuove.
Dibidi dobidi DAB.
Anche questa emittente è in Digital Radio.
Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all'utopia, all'impegno politico. Insomma, all'uomo intero e non solo al fantasticatore. Servono proprio perché in apparenza non servono a niente. Come la poesia e la musica. Servono all'uomo completo. Per ogni libro donato alle scuole nasce un piccolo lettore. Per ogni piccolo lettore nasce un uomo completo. Vai in libreria dal 19 al 27 ottobre. Dona un libro a una scuola.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole
Pietro Ferrero, che ovviamente, come detto, non è mio parente.
Non era nonno.
Non era mio nonno. È nato nel 1898.
In Piemonte?
In Piemonte, in un paesino vicino della, Cuneo, provincia, sì, della provincia di Cuneo. E poi fondò ad Alba, dove sta tutt'oggi, la Ferrero.
Quindi proprio il capostipite di questa grande industria.
Dirò di più, oggi Ferrero è il terzo gruppo dolciario mondiale, dopo Mars e Nestlé.
Cavolo, sì, leggevo nei giornali 8.000 miliardi di euro di fatturato, cioè poco più dello stipendio tipico CRS4,
esatto,
dove lavoriamo.
Esatto.
22.000 dipendenti, cioè è una multinazionale. Pietro Ferrero, tra le due guerre, va a Torino, dove apre appunto una prima pasticceria. Negli anni 20 il suo prodotto di punta ha un nome poco invitante, si chiama il pastone.
Ma
sai perché?
No, però prima ti dico un'altra cosa. Tu lo sai come si chiamava il bacio perugina?
Me l'avevi detto una volta, come si chiamava più?
Il pugno,
quindi, il cazzotto.
Quindi il praticamente pastone. All'inizio non ci beccavano molto.
E lo chiamò il pastone, e la sua idea era di dire: beh, gli operai che lavorano qua a Torino usano sempre mangiare pane, salame, formaggio, perché non gli facciamo trovare anche un cioccolato a basso prezzo da spalmare o da tagliare a fette da mettere nel pane al posto del salame? E quindi il nome che gli diede è pastone, nel senso sostituto del pasto, però il nome oggi è proprio infelice, ecco. Sembra una cosa per animali, no?
E poi però comunque la nipote di questo prodotto, che la Nutella, oggi si spalma nel panino.
Sì, ma all'epoca invece non si poteva ancora spalmare, perché diciamo uno dei problemi che aveva il povero Pietro è che riuscivano a fare le tavolette di cioccolata, ma non riuscivano a fare qualcosa di morbido, soprattutto non si riusciva a farlo a basso prezzo, perché l'idea era di darlo appunto agli operai. E gli operai avevano voglia di mangiare la cioccolata, però era costosa.
Molto.
E allora a questo punto il nostro buon Pietro Ferrero si inventa una cosa. Praticamente scopre nel suo magazzino un avanzo di una cosa che si chiama burro di cacao, che è un estratto del cacao. Prova ad aggiungerlo al suo pastone, no? Al cioccolato, alla cioccolata fondente, e ottiene questa cioccolata molto morbida che si può tagliare a fette. E nasce così il pastone. Tra l'altro il burro di cacao ha un prezzo più basso rispetto al cacao, e quindi hai la possibilità di compensare il prezzo del cioccolato. Nasce così appunto il pastone. In ogni caso il prodotto ricavato con queste nocciole è buono di gusto, ma difficilmente utilizzabile per farne una merenda, perché comunque è ancora troppo solido. Bisogna trovare un modo di ammorbidirlo, e allora lui si mette lì a pensare, sistemarlo, e alla fine riesce a costruire aggiungendo nuovamente burro di cacao e altri ingredienti, un formaggio. Un cioccolato davvero 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 morbido.
Già io me lo immagino lì con questo super camice che mette un po' di questo, un po' di quell'altro, un po' di quell'altro.
E poi la ricetta
ancora
è segreta, no? Perché
certo,
non è che possiamo dire che cosa contiene. Sappiamo che c'è l'olio di palma, però
sappiamo che qualcuno mi ha detto che ha visto come fanno la Nutella, e a un certo punto entrano delle persone che così non ridono, non sorridono, non parlano con nessuno, e mettono degli ingredienti strani che nessuno sa.
Questo farà parte del mito della
lì,
Nutella.
Senza che nessuno, tipo la Coca-Cola, anche quello ci non sarà, sa cosa
sono
c'è
pochi
dentro.
Pensa che chi sa la ricetta della Nutella ha letto,
no,
non può lasciare il comune di Cuneo, non può andare a lavorare al di fuori di Cuneo, ce l'ha nel contratto, così ho letto. Ci siamo in onda da qui, da 3, 2, 1. Le vendite si impennano grazie a un sistema di vendite capillare che viene messo in piedi da Ferrero, e anche la pubblicità fa il suo lavoro. Pensa che nel 1946 viene presentato un furgone treno per bambini che viene messo addirittura in piazza
a San Marco di Venezia.
Addirittura c'è il famoso recordman del volante Giuseppe Tasso che fa la pubblicità per
mi sembra che abbia fatto 5.000 a chilometri.
Sì, per fare la pubblicità di questa pasta gianduiotte. La Nutella è la naturale figlia di questa gianduiotte. Nasce dall'idea di Michele, figlio di Pietro, nel fare un passo avanti, cioè creare una crema spalmabile al gusto gianduia. Ci riesce talmente bene, Andrea, che ora è presente negli scaffali di mezzo mondo.
Di tutti i supermarket di tutto il mondo e poi anche. No, a casa mia no, però non me la manda mio zio.
Tuo zio Ferrero.
Esatto.
Vespe truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata a una targa. Dammi una spezia all'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza.
Provo un po' questo topinambur con la Nutella, proviamo come funziona.
Io direi di no.
Tu salti.
Io salto, anche no. Va bene che poi la mettono ovunque questa Nutella, fanno anche ormai la pizza.
Anche a me non è che ispira tantissimo la pizza con la Nutella.
Neanche a me, perché io la prendo sempre margherita.
Sì. Quindi, penso che non la mettano sulla margherita.
No, fanno una specie di
di cosa
di focaccia e poi sopra ci mettono la Nutella.
Beh, sì. Pane e Nutella, va bene, però andare in pizzeria a prendere quello no.
Vabbè, io prendo margherita, quindi insomma non è che mi prendono in giro con ci sono questi menù con
3000 pizze,
io me li faccio dire no, margherita.
Grazie margherita. Va bene, dai, allora possiamo dire ai nostri ascoltatori che oggi abbiamo cazzeggiato abbastanza. Se abbiano la pazienza di ascoltarci ancora la prossima settimana, no, noi siamo felici.
Noi comunque sì, abbiamo cazzeggiato, ma abbiamo anche detto cose molto serie, abbiamo parlato di storia.
Perché studiamo, perché siamo ragazzi studiati.
Siamo studiati.
Va bene, allora, niente, alla prossima settimana. Un saluto da Fabio
e Andrea, e mi raccomando, non fate un uso improprio della Nutella.
Mamma mia, censura.
Ciao a tutti, ciao.
Che poco mio, fai assaggiare un pezzettino.
Miam miam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te.